Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Buona giornata da Monia Parente e ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
E apriamo il nostro incontro con lo spazio che dedichiamo ogni 15 giorni alla liturgia. È già al telefono Suor Cristina Cruciani, delle Pie Discepole del Divin Maestro liturgista. Buongiorno Suor Cristina.
Buongiorno, ben ritrovati tutti.
Siamo nel tempo ordinario, domenica abbiamo vissuto la solennità di Pentecoste che chiude il tempo pasquale. Diamo quindi uno sguardo alle prossime settimane.
Sì, è terminata la cinquantina pasquale con la solennità della Pentecoste e dunque iniziamo il tempo ordinario, quel tempo in cui andiamo dietro a Gesù di domenica in domenica, quest'anno guidati dall'Evangelista Luca che ci conduce a Gerusalemme e impariamo come stare con Gesù domenica dopo domenica. Però le prime due domeniche del tempo ordinario dopo la Pentecoste sono occupate da due altre solennità, la Santissima Trinità e il corpo e sangue di Cristo.
Sor Cristina, nell'incontro precedente lei ha spiegato agli amici che ci seguono il significato della parola simbolo. Questo perché lei vuole iniziare a partire da oggi a spiegare alcuni simboli che sono fondamentali nella vita del cristiano e vuole iniziare con l'acqua.
Sì. Tratteremo appunto quelli che sono i simboli presi da Gesù dalla natura stessa, come l'acqua, poi l'olio, il vino, il pane. Ecco, perché in questi segni, simboli, cioè nei sacramenti, è presente la grazia salvifica del Salvatore Gesù. In questi giorni nella liturgia delle ore abbiamo letto un brano di San Leone Magno che dice: ciò che era nell'umanità santissima del Salvatore è passato nei sacramenti della Chiesa. Essi sono il prolungamento della sua umanità santissima che ci tocca in questi segni sacramentali e ci salva. Allora, dato che poi in queste ultime settimane abbiamo avuto tanta pioggia, possiamo dire, non è solo per questo ovviamente, ma proprio per la valenza forte dell'acqua, che è davvero sorgente di vita e qualche volta anche sorgente di morte, ma proprio in questa sua duplice valenza che serve a noi anche per capire che cosa opera l'acqua nel segno sacramentale del battesimo. Dunque possiamo dire che questa immagine, diciamo, ci richiama appunto l'azione, il gesto sacramentale del battesimo che è l'essere immersi nella morte del Signore e nella sua risurrezione. Ciò, dicono i padri della Chiesa, avviene in immagine, in sacramento, in simbolo, in mistero, cioè attraverso un'immagine, un gesto, sappiamo che la realtà è quella di una morte e di una nuova vita che ci viene data. E l'acqua appunto noi la troviamo nei molti cortili delle nostre basiliche, dinanzi alle chiese, spesso anche appunto all'ingresso delle nostre chiese, sempre come ricordo del nostro battesimo.
Come diceva la volta scorsa Suor Cristina, per capire il significato dei simboli dobbiamo conoscere la Sacra Scrittura, perché è lì che è radicato il senso profondo dei simboli. Per quanto riguarda l'acqua, quali sono i passaggi fondamentali da conoscere?
Sì, in particolare vorrei richiamare la solenne benedizione dell'acqua nella notte di Pasqua, dove sono richiamate le immagini, noi in gergo, noi liturgisti diciamo i tipi, cioè le immagini simboliche o le immagini profetiche dell'acqua battesimale, che sono appunto il richiamo all'acqua della creazione, da cui sono nate tutte le cose, e quindi qui vediamo proprio l'acqua che genera vita, l'acqua del diluvio che distrugge il peccato mentre salva alcuni che sono appunto salvati dal Signore, l'acqua del Mar Rosso che fa passare dalla schiavitù alla libertà, l'acqua del Giordano attraverso cui si entra nella terra promessa, che per noi è il Padre, dove ci introduce Gesù, l'acqua del Giordano anche santificata dal Signore quando viene battezzato da Giovanni nel Giordano, l'acqua che è scaturita dal costato trafitto, che lava e santifica, e l'acqua dalla roccia che è il costato di Gesù, che appunto ha come immagine profetica l'acqua della roccia percossa da Mosè. L'acqua viva scaturita dal seno del Messia, che è appunto lo Spirito Santo che Gesù ha promesso. E inoltre ci sono altre immagini come il fiume d'acqua che scaturisce dal Tempio, dall'altare, dalla parte destra, a Oriente, nella visione di Ezechiele nel capitolo 47, e anche il fiume, infine, che attraversa la Gerusalemme del cielo, sulle cui rive crescono alberi sempre verdi con foglie medicinali che risanano, e dove giungono queste acque la vita è abbondante e tutto è risanato e rinnovato.
Siamo in chiusura, so che anche oggi lei ha scelto un brano di un autore che le è molto caro.
Sì, vorrei proprio appunto proporre il canto sull'acqua del mio amico e maestro Romano Guardini nel suo piccolo libro sui Santi Segni.
Lo ascoltiamo insieme. Intanto, Suor Cristina, io la saluto. L'appuntamento con lei è tra 15 giorni. Grazie e buona giornata.
Grazie a tutti voi.
Misteriosa è l'acqua, tutta pura e modesta, casta, l'ha chiamata San Francesco, senza pretese, come se non volesse significar nulla per se stessa, per così dire ignara di sé, esistente solo per servire ad altri, per mondare e ristorare. Non hai mai guardato dove essa si indugia a gran profondità e non ti ci sei mai immerso con anima sensitiva. Hai percepito come fosse misteriosa la sua profondità, come essa sembrasse tutta piena di meraviglie, attraente ed insieme spaventevole. Oppure ti sei mai raccolto in ascolto, quando l'acqua infiumana scorre a valle senza posa, fluendo e mormorando, oppure quando i vortici disegnano i loro cerchi e fa mulinelli e risucchi. Allora ne può sorgere tale una impressione di forza opprimente che il cuore dell'uomo li si deve sottrarre. Misteriosa è l'acqua, semplice, limpida, disinteressata, pronta a lavare ciò che è sporco, a ristorare ciò che è assetato, e nello stesso tempo profonda, insondabile, irrequieta, piena di enigmi e di forza. Immagine adeguata dei fecondi abissi da cui sgorga la vita, e immagine della vita stessa che sembra così chiara ed è così misteriosa. Or comprendiamo bene come la Chiesa faccia dell'acqua il simbolo ed il veicolo della vita divina, della grazia. Dal battesimo noi siamo usciti uomini nuovi, rinati in virtù dell'acqua e dello Spirito Santo. E con l'acqua santa, con l'acqua benedetta, noi bagniamo nel segno della croce fronte e petto, spalla e spalla, con l'elemento originario, misterioso, limpido, semplice, fecondo, che è simbolo e strumento della vita soprannaturale, la grazia.
Grazie ad Alessandro De Carolis che ha letto per noi questo bellissimo brano di Romano Guardini. Cambiamo argomento. Come anticipato martedì scorso, oggi vi propongo un'intervista del padre Vito Magno a Renato Zero, che dopo aver inciso una trentina di dischi festeggia ora 4 decenni di successi con 09 Tour, DVD più CD che ripropone la sua più recente tournée. Renato Zero è uno dei cantautori più amati in Italia e ha fatto della ricerca del bene il messaggio delle sue canzoni, come spiega al microfono del padre Vito Magno.
Presente, un titolo, un aggettivo contro l'assenteismo. È così Renato Zero?
Soprattutto la consapevolezza che quest'arco relativamente breve della vita deve essere comunque riempito sempre di impegni e deve essere un'agenda che non deve brillare per la sua povertà.
Cosa avverti di più urgente sulla soglia dei 60 anni?
È cercare la misura, perché è sempre difficile confrontarsi con un'esperienza, qualunque essa sia, ma soprattutto quando questa esperienza va a coronamento di un percorso di vita e di spiritualità.
Quasi una conversione, si direbbe, ricordando i tempi in cui con abiti sgargianti cantavi «La vita è un carrozzone».
Io non credo che la conversione sia un fatto improvviso. Io credo che ognuno di noi faccia dei piccoli passi durante la sua vita, fino poi ad arrivare a leggere i suoi pensieri, la sua felicità, allontanando quindi queste ombre, questi dubbi.
È proprio vero che con gli anni riemerge l'educazione ricevuta?
Sì, io ho avuto 3 sacerdoti in famiglia, però io credo che tutto sommato poi l'eredità della fede è tutta da verificare, cioè nel senso che io posso nascere anche in un convento, abbandonato in una cesta di vimini, ma questo non vuol dire che io conosca Dio e sarò pronto ad assecondarlo. Bisogna che questa fede trovi maniera di consolidarsi, di essere veramente tua.
Come farla propria, Renato Zero, per esempio nella preghiera?
Io lo preferisco pregare quando ho bisogno di accomunarmi a Dio e quindi può avvenire questo in qualunque momento della giornata.
E quindi della vita, come dici nel brano, il sole che non vedi.
Il sole che non vedi è la fede. Questo trasporto che non tutti, ahimè, conoscono, l'ignoranza, ti può in qualche modo precludere la possibilità delle conoscenze, di sapere che esiste qualcos'altro oltre il quotidiano. Che Dio non è comodo, non è un'entità comoda, è molto scomodo Dio, quindi non piace a tutti. Forse sarà anche questo che non convince molti di questi signori ad avvicinarsi a Lui, perché si fa fatica a rinunciare a qualche cosina, no?
Si fa fatica soprattutto a riconoscerlo negli altri, nei rapporti tra giovani e adulti, come canti nel brano L'incontro.
Questi giovani, soprattutto fra di loro, rischiano di creare già dei divari molto forti, molto aspri. Io in quel brano specificatamente intendo proprio recuperare questo rapporto con loro, perché anche se non ho più 20 anni, ma gli posso far comodo proprio perché ho una bella esperienza, un bel bagaglio, quindi credo che sia sempre possibile annullare queste distanze degli anni, dell'età, per cercare di trovare poi un motivo comune sul quale discutere, sul quale migliorare la condizione umana.
Non solo canzoni, Renato Zero, anche concerti di solidarietà come quello per L'Aquila. Quale risultato si è ottenuto?
Abbiamo realizzato la ricomposizione di quest'ala dell'Università dell'Aquila. Abbiamo fatto il concerto il 20 di giugno, a metà di settembre siamo andati a consegnare l'assegno al rettore il Magnifico dell'Aquila e l'ala dell'Università era stata ultimata in tutte le sue finalità.
E poi Fonopoli, il tuo sogno di una cittadella in periferia di Roma dedicata alle arti, aperta solo a giovani disagiati?
Diciamo che si tiene un pochino più da conto questa fascia di persone, ma lo spazio di Fonopoli è uno spazio effettivamente per tutti.
Penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa e che bello pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu come una sposa. Mentre fuori dalla finestra si alza in volo soltanto la polvere, c'è aria di tempesta. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. Tutti vogliono tutto per poi accorgersi che niente. Noi non faremo come l'altra gente, questi sono e resteranno per sempre i migliori anni della nostra vita.
Ed ora la parola al biblista Don Fabio Rosini per il suo commento al Vangelo di domenica prossima, Solennità della Santissima Trinità. Ascolteremo un brano dal capitolo 16 del Vangelo secondo Giovanni. Don Fabio.
Ecco, la solennità che noi viviamo, Solennità della Santissima Trinità, è una solennità che dobbiamo sdoganare dal senso un pochino teologico, ovvero sia, certamente c'è tanta meravigliosa, bellissima e utilissima teologia implicata da questo tipo di realtà, da ciò che viene festeggiato in questa domenica, ma dobbiamo capire una cosa, che la teologia è atto secondo rispetto a un atto primario, che è l'esperienza della fede. Perché noi sappiamo che il nostro Dio è uno e trino? Perché noi parliamo così di Dio? Ecco, questo testo serve un pochino per farci capire questa realtà. Gesù è l'uomo che noi abbiamo conosciuto, l'uomo che è risorto dai morti e che abbiamo conosciuto nella sua missione pubblica, di cui abbiamo annunziato la salvezza, e in lui noi abbiamo fatto un'esperienza. Questa esperienza ha un prima e ha un dopo. Questa esperienza è il suo arrivo, perché è inviato da qualcuno. Piano piano, facendo esperienza di lui, noi scopriamo che lui è l'inviato del Padre, lui è l'immagine del Padre, l'impronta della sua sostanza che viene a noi rivelata nei suoi modi di agire. Tutto ciò che lui ha visto fare, lui lo rivela a noi, lui fa quello che lui ha ricevuto, fa ciò che ha imparato dal Padre. Noi capiamo che lui non è solo, capiamo che ci parla di qualcun altro. Allora noi sappiamo di Dio nella sua realtà di Padre per mezzo del Signore Gesù Cristo, ovvero sia quello che la Chiesa annunzia. Non è una bella teoria, non è una serie di connessioni filosofiche coerenti con se stesse che assecondano dei centri logici. No, noi abbiamo conosciuto il Signore Gesù Cristo, Gesù di Nazareth, il quale era il Messia ed era, si è rivelato, noi l'abbiamo conosciuto, l'abbiamo sperimentato, quale figlio di Dio. Allora abbiamo conosciuto che Dio, il Dio di Israele, è Padre ed è una cosa sola con il Figlio. In sé noi crediamo questa cosa articolata e per nulla facile sotto il punto di vista teoretico, che è la Santissima Trinità, a partire da un'esperienza concreta, quella cosa che è comunque sempre inspiegabile. Non potrò mai spiegare, che ne so, cos'è la nostra avventura dell'amicizia, che cos'è un nostro amico. Non avremo mai parole sufficienti per spiegare. Noi cercheremo di razionalizzare, cercheremo di dire cose più o meno descrittive, ma non diremo mai fino in fondo. Infatti, quando noi vogliamo andare alle cose più profonde, andiamo nel campo della poesia, andiamo nel campo dell'arte, nel campo del linguaggio equivoco ed evocativo, allora noi sappiamo del Padre per mezzo di Gesù Cristo e poi conseguentemente noi che non abbiamo incontrato il Signore Gesù Cristo di persona, ne abbiamo però un'esperienza diretta perché il Signore Gesù Cristo ci ha mandato il suo Spirito, il quale ci parla di Lui. Noi facciamo in realtà esperienza molto diretta dello Spirito Santo, di colui che glorifica Gesù, cioè ce ne dà il peso, ce ne dà la gloria, la verità. E conoscendo Gesù conosciamo il Padre. Ecco che tutto questo è collegato in realtà ad un'esortazione a non restare in questa festa in qualche cosa che è la comprensione del dogma cristiano, ma fare esperienza dello Spirito Santo, del Signore Gesù Cristo e aprire il canale del rapporto con il Padre. Fare esperienza dello Spirito Santo vuol dire automaticamente essere rinviati al Figlio. Lui non parla di sé, annunzia tutto ciò che ha udito e annunzierà che cosa? L'opera, le cose future. Ecco, in tutto questo poi che noi sperimentiamo, noi abbiamo una memoria illuminata dalla salvezza di Cristo, abbiamo un'identità inondata di pace dalla esperienza della paternità di Dio e abbiamo un agire intenzionale, aperto al futuro, alle cose verso cui andiamo, ispirato, sgranato, finalmente reso bello e sereno da qualcuno che ci annunzia le cose future. Ecco, vorrei sottolineare un pochino di questo testo un po' preso genericamente, un po' così come pacco completo. Ecco, questa esperienza vi annunzierà le cose future, le tamellontà in greco, le cose che arrivano. La mia vita è una sfida verso ciò che mi sta venendo incontro. Se ciò che mi viene incontro è minaccioso, è qualcosa che io non so gestire, io sono nell'ansia e la mia vita è grigia, intristita e minacciata. Se le cose che mi vengono incontro, la giornata di domani, come gli anni che ho davanti, ammesso che Dio me ne accordi qualcuno, sono cose che mi vengono annunziate dallo Spirito Santo, ecco che la mia vita è un felice andare incontro a cose belle. Il rapporto con il futuro decide dell'uomo. Se lo Spirito Santo è colui che nel futuro mi annunzia la provvidenza del Padre, la salvezza di Cristo, ecco che io, obbediente a questo annunzio, vivo una vita bella. Vivo una vita che è priva, spogliata finalmente da quel senso di vicolo cieco che tante volte è la nostra lettura della storia. Se un malato vive la sua malattia con lo Spirito Santo che gli annunzia le cose future, cioè dove lo porta quella malattia, ecco che non ha paura. Ecco che quella malattia diventa costruzione, ecco che quel evento diventa bellezza, diventa fecondità. Se un ragazzo cresce con un futuro illuminato dal senso della provvidenza di Dio, ecco, cresce sereno. Tante volte i ragazzi crescono invece angosciati, crescono schiacciati dalla paura di non essere all'altezza delle cose future. Ecco, lo Spirito Santo annuncia a tutti noi che davanti a noi c'è la provvidenza. Diceva Padre Pio, il passato alla misericordia, il presente alla grazia, il futuro alla provvidenza. È anche questa una formula che riguarda la Santissima Trinità. Il passato nelle mani della misericordia di Dio, il presente nel rapporto con Gesù Cristo e il futuro nell'obbedienza alla bellezza che lo Spirito Santo suggerisce al nostro cuore. Possa veramente essere la festa della Santissima Trinità, la festa in cui noi smettiamo di stare davanti alla nostra avventura esistenziale come estranei, ma iniziamo a stare nella nostra avventura personale come partecipi della famiglia di Dio, partecipi dell'intimità di Dio, allegri, sereni figli del Padre Celeste, fratelli di Cristo, obbedienti al Santo Spirito, nostro Consolatore.
Grazie a Don Fabio Rosini. Io vi ricordo che venerdì prossimo andrà in onda la quinta catechesi di Don Fabio sul rito del battesimo. È proprio tutto. Io ringrazio Roberto Colangeli, che si è occupato della parte tecnica, e Andrea De Angelis e Patrizio Ciprari, assistenti di studio. Da Monia Parente, appuntamento a martedì prossimo.
Di colpo eccomi qua, sarei arrivato io in vetta al sogno mio. Com'è lontano ieri, e poi in alto e ancora su, fino a sfiorare Dio. E gli domando io, Signore, perché mi trovo qui, se non conosco amore. C'è un fiore malgrado nessuno lo annaffierà, mentre l'aquila fiera in segreto a morire andrà. Il poeta si strugge al ricordo di una poesia. Questo tempo affamato consuma la mia allegria. Canto e piango pensando che un uomo si butta via, che un drogato è soltanto un malato di nostalgia, che una madre s'arrende e un bambino non nascerà, che potremmo restare abbracciati all'eternità. E poi ti ritrovo qui, puntuale al posto. Davvero che io viva il sogno che non osi vivere te. Questa vita ti sfugge se tu non la fermerai. Se qualcuno sorride, tu non tradirlo mai. La speranza è una musica antica, è un motivo in più. Canterai e piangerai insieme a me, dimmi, lo vuoi tu? Sveleremo al nemico quel poco di lealtà. Insegneremo il perdono a chi dimenticare non sa.